Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata del podcast Il teatro dove batte il cuore, a cura della compagnia Diritto e Rovescio. In questa puntata faremo un viaggio magico fra i sogni inventati da Antonio Tabucchi per alcuni degli artisti da lui particolarmente amati.
Una notte di migliaia di anni fa, in un tempo che non è possibile calcolare con esattezza, Dedalo, architetto e aviatore, fece un sogno. Sognò che si trovava nelle viscere di un palazzo immenso e stava percorrendo un corridoio. Il corridoio sbucava in un altro corridoio e Dedalo, stanco e confuso, lo percorreva appoggiandosi alle pareti. Quando ebbe percorso il corridoio, sbucò in una piccola sala ottagonale da cui si dipartivano 8 corridoi. Dedalo cominciò a sentire un grande affanno e un desiderio di aria pura. Infilò un corridoio, ma esso finiva contro una parete. Ne infilò un altro, ma anch'esso finiva contro una parete. Per 7 volte Dedalo tentò, finché all'ottavo tentativo infilò un corridoio lunghissimo che, dopo una serie di curve, di angoli, sbucò in un altro corridoio.
Avete appena ascoltato la voce di Graziano Piazza in un frammento del sogno di Dedalo, architetto e aviatore, in una registrazione dello spettacolo Sognando con Tabucchi, tratto da Sogni di Sogni di Antonio Tabucchi, andato in scena il 16 luglio nel Festival La Versiliana a Pietrasanta, Giardini Barsanti del Chiostro di Sant'Agostino. Sarà proprio Graziano Piazza ad accompagnarci nello spazio segreto dove nascono i sogni, conducendoci in una esperienza affascinante e visionaria sulle note della musica eseguita dal vivo da Cristiano Califano alla chitarra e Fabio Lorenzi alla viola da gamba. Avremo con noi anche Maria José de Lancastre, Cristiano Califano e Teresa Pedroni. In occasione del 10° anno dalla scomparsa del grande Antonio Tabucchi, la compagnia ha voluto rendere omaggio allo scrittore, compagno da lunghi anni, con i suoi testi, di molte realizzazioni di spettacoli tratti dai suoi scritti. Ma sentiamo Graziano Piazza, che è qui con noi.
Buonasera e benvenuto, Graziano.
Buonasera a voi e grazie per l'invito, grazie.
È davvero molto importante averti qui con noi, Graziano. E la prima domanda che ci viene in mente di farti è proprio sul sogno. Qual è il tuo rapporto con la vita notturna, con il sogno?
Beh, in questo caso è una domanda perfettamente calzante, visto che si sta parlando di sogni che sono sogni inventati rispetto a artisti che nella mente di Tabucchi potevano sognare e avere questo incontro con se stessi molto spesso. Ecco, io ho dei sogni che riguardano molti grandi registi, per esempio, con cui ho lavorato. Spesso, devo dire, mi viene a incontrare Ronconi, altre volte è stato Stein, altre volte sono stati dei registi con cui ho lavorato e quasi sempre mi indicano delle possibilità, delle strade. Per cui sono molto attento alla vita del sogno, perché è per me un'indicazione molto chiara di come si rielaborano i frammenti di vita che riescono a trovare una direzione, no? Per cui è un'indicazione per me molto forte ed è bello quando durante il giorno li rincontro e li avevo quasi dimenticati e invece poi li ritrovo nelle mie parole, negli sguardi oppure in un'immagine che incontro. È bello vedere come il sogno in qualche modo ti precede e ti dà un'occasione di poter essere attento alla vita.
quindi in qualche modo riaffiorano poi nel quotidiano questi sogni notturni.
Riaffiorano nel quotidiano e ti danno come una indicazione di un'attenzione, come una qualità di vita che nel sogno diventa persino più vivida.
E questo incontro è avvenuto anche con i sogni di Tabucchi?
I sogni di Tabucchi hanno agito in me in maniera bizzarra sotto tanti aspetti, perché nel momento in cui mi approccio a questo materiale, attraverso anche le indicazioni di Teresa Pedroni, che mi ha, come dire, indicato anche lei una strada, ho avuto veramente la cura di lasciare che questa cosa qua accadesse in me quasi per osmosi. Cioè, è molto delicato secondo me il rapporto con questa materia, perché la materia onirica non può essere troppo violentata da una parte, ma dall'altra bisogna prenderla anche con decisione. Per cui è qualcosa che avviene ed entra in me come per osmosi, per cui l'incontro per esempio col maestro finale di Pessoa, nel sogno di Pessoa, è qualcosa che mi ha turbato profondamente rispetto all'incontro con il mio maestro interiore, come se mi dicesse: coraggio, devi procedere in questa direzione. E quindi ascoltarli fino in fondo è una grandissima, grandissima e profonda indicazione per la vita di ciascuno di noi.
Quindi li consideri come uno sprone?
Sì, sì. Sono uno sprone, e proprio come se ci dicessero veramente: abbi fiducia, lasciati andare al sogno, che il sogno in qualche modo ti riconnette con te stesso.
Bene, e allora grazie per essere stato con noi, e ascoltiamo insieme un altro frammento di sogno.
Il treno partì con la massima puntualità alle 8:05. Fernando Pessoa prese posto in un compartimento nel quale era seduta una signora dall'apparente età di 50 anni che stava leggendo. Essa era sua madre, ma non era sua madre, ed era immersa nella lettura. Anche Fernando Pessoa si mise a leggere. Quel giorno doveva leggere due lettere che gli erano arrivate dal Sudafrica e che gli parlavano di un'infanzia lontana.
E ora abbiamo con noi un ospite davvero d'eccezione. Siamo davvero contenti di incontrare Maria José de Lancastre, la moglie di Antonio Tabucchi, che si è occupata in tutto questo tempo di prendersi cura della sua preziosa opera. Buongiorno e benvenuta, Maria José.
Buongiorno a voi.
Anche con lei vogliamo parlare del sogno. Qual è il suo rapporto con questa realtà parallela che ci accompagna durante tutta l'esistenza? E fra i sogni raccontati da Antonio Tabucchi, qual è quello che sente più vicino? Se fosse possibile scegliere, quale vorrebbe sognare questa notte?
Sono due domande impegnative. Dunque, il rapporto col sogno, devo dire che è un po' frustrante, perché non ricordo mai i sogni che ho fatto. Però l'idea del sogno mi piace molto, e tutto quello che ha a che fare col sogno, e specialmente il sogno in letteratura. Per quanto riguarda i sogni di chi Antonio ha scelto in questo libro, mi piace molto, per esempio, quello di Rimbaud. Sceglierei quello perché è allegro, perché nel sogno uno può recuperare la gamba che ha perduto. Ecco, in tutti questi sogni di Antonio mi piacciono molto questi momenti di, potrei dire, di felicità, in cui si ricompone qualcosa che non andava bene e che invece nel sogno fluisce e va bene.
È vero, e in questo momento così cupo, anche così difficile per l'umanità, viene da chiedersi qual è la funzione che svolge la letteratura, e nel caso specifico la poesia. Cioè, lei pensa che possa essere qualcosa ancora di aiuto, o che i giovani siano ormai troppo lontani da questo tipo di linguaggio?
No, penso che la letteratura è sempre importantissima nella vita degli uomini, durante tutta la vita. La letteratura può consolare in qualunque momento, e anche i giovani, bisogna dargli libri o fargli sentire una pièce teatrale e loro saranno contenti.
Sì, è vero, e pensiamo che i giovani ormai siano abituati ad altri codici, però forse non è così del tutto. Lei, se potesse consigliargli ai giovani di oggi un libro di Antonio, quale suggerirebbe?
Beh, gli sceglierei un racconto, una cosa piccola, perché i giovani hanno bisogno di cose piccole, e la loro attenzione poi si disperde. Un racconto, per esempio, I volatili del Beato Angelico. È un conto che mi piace molto, un conto sul mistero dell'arte, però che tocca il cuore di tutti, dunque credo che i giovani li piacerebbero.
Quindi potrebbe essere per loro un buon inizio.
Sì, direi di sì.
Ti ringraziamo davvero moltissimo, Maria José, grazie di essere stata qui con noi. Per noi è stata davvero un'occasione speciale per confrontarci su temi che ci riguardano da molto vicino.
Grazie a voi.
Ora ascoltiamo insieme un'altra clip dello spettacolo, tratto da Il sogno di Rimbaud.
La notte del 23 giugno del 1891, nell'ospedale di Marsiglia, Arthur Rimbaud, poeta e vagabondo, fece un sogno. Sognò che stava attraversando le Ardenne, portava la sua gamba amputata sotto il braccio e si appoggiava a una stampella. La gamba amputata era avvolta nella carta di un giornale sul quale, a titoli cubitali, c'era stampata una sua poesia. Era verso la mezzanotte, c'era la luna piena. I prati erano d'argento e Arthur cantava. Arrivò nei pressi di un casolare dove c'era una finestra accesa. Si stese sul prato sotto un enorme mandorlo e a cantare. Cantava una canzone rivoluzionaria e vagabonda che parlava di una donna e di un fucile. Dopo un po' la porta si aprì e una donna uscì e venne avanti. Era una donna giovane e aveva i capelli sciolti. «Se vuoi un fucile come chiede la tua canzone, io posso dartelo», disse la donna. «Lo tengo nel granaio». Rimbaud si strinse alla sua gamba amputata e rise. «Vado alla Comune di Parigi», disse, «e ho bisogno di un fucile».
Un altro elemento davvero importante di questo spettacolo è stata la scelta delle musiche. Per parlare di questa scelta musicale abbiamo con noi Cristiano Califano, che oltre ad essere esecutore ha curato anche la ricerca musicale. Buonasera Cristiano.
Buonasera.
Ci vuoi raccontare come è nata questa scelta musicale? Qual è stato l'elemento a cui hai dato la precedenza per evocare tutto quel territorio segreto dei sogni creati da Tabucchi? Tu, Cristiano, riesci a raccontarci qual è il rapporto che intrattieni con i sogni?
Quando Teresa mi ha proposto di partecipare a questo spettacolo, come prima cosa ho letto il libro Sogni di sogni di Tabucchi e ho notato quanto fossero diversi i racconti l'uno dall'altro, ma al tempo stesso come diciamo questi racconti sono poi uniti dal loro aspetto onirico. Pertanto nella scelta delle musiche ho cercato di seguire lo stesso criterio, per cui le musiche sono estremamente differenti tra loro per genere, periodo storico e anche come, diciamo, come arrangiamento, ai quali ho lavorato con Fabio Lorenzi, che in questo spettacolo suona la viola da gamba. Quindi anche la formazione, diciamo, strumentale estremamente insolita, come potrebbe essere un sogno, con una chitarra e una viola da gamba. Un accostamento un po' azzardato, se vogliamo, in qualche modo. Ad esempio, nella scelta delle musiche, quindi, per ciascun singolo sogno, ho cercato di individuare dei temi che fossero però estremamente riconducibili al sogno stesso. Per esempio, nel sogno di Collodi abbiamo utilizzato le musiche di Fiorenzo Carpi, che sono molto note e immediatamente richiamano al Pinocchio di Comencini. Mentre per mantenere l'aspetto di giunzione tra i vari brani abbiamo utilizzato un tema di Bosso, che viene quindi riproposto come raccordo tra un sogno ed un altro. Per quel che riguarda invece come vivo io i sogni, credo che il sogno sia un luogo di incontro tra la nostra parte razionale e quella emotiva. Quindi li vivo come uno spazio all'interno del quale possono accadere cose che altrimenti nella realtà non si verificherebbero mai.
Anche a te chiediamo: qual è il sogno fra questi che vengono raccontati nello spettacolo che sceglieresti di sognare proprio questa notte?
A proposito del sogno come luogo d'incontro, appunto sceglierei il sogno di Leopardi, nel quale Leopardi rincontra Silvia in un'ambientazione del tutto lunare, cosa non possibile chiaramente nella realtà perché Silvia è già morta.
Allora ringraziamo Cristiano Califano per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ascoltiamo ora un estratto del sogno di Giacomo Leopardi, poeta e lunatico.
Arrivarono in fondo al deserto e aggirarono la collina ai piedi della quale c'era una bottega. Era una bella pasticceria tutta di cristallo e sfavillava di una luce d'argento. Leopardi si mise a guardare la vetrina, indeciso su cosa scegliere. In prima fila c'erano le torte, di tutti i colori e di tutte le dimensioni. Torte verdi di pistacchio, torte vermiglie di lamponi, torte gialle di limone, torte rosa di fragola. Poi c'erano i marzapane in forme buffe e appetitose, fatti a mela e ad arancia, fatti a ciliegia o in forma di animali. E infine venivano gli zabaioni cremosi e densi con una mandorla sopra. Leopardi chiamò il pasticcere e comprò tre dolci: un tortino di fragole, un marzapane e uno zabaione. Il pasticcere era un omino tutto d'argento, con i capelli candidi e gli occhi azzurri, che gli dette i dolci e per omaggio una scatola di cioccolatini.
E ora parliamo con Teresa Pedroni, che ha curato la regia e la riduzione del testo Sogni di sogni di Antonio Tabucchi. Buonasera Teresa.
Buonasera.
Ci farebbe piacere cominciare da come è nata questa operazione. La tematica del sogno, infatti, ritorna spesso nei suoi spettacoli. Ci può dire come mai?
L'operazione è nata in occasione del decennale dalla scomparsa di Antonio Tabucchi e mi è sembrato che la tematica del sogno potesse essere una maniera per salutarlo congeniale, a lui molto congeniale. In ogni anniversario cerchiamo di ricordarlo con uno spettacolo tratto dai suoi romanzi, dai suoi scritti. Questo piccolo libro, che sembra magico, contiene dei sogni che lui ha inventato fossero dei personaggi che lui tratta, praticamente, che per la maggior parte sono degli artisti. Quindi è come se in fondo il sogno svolgesse la funzione di messaggero per la creazione artistica. Diciamo che il sogno è stato un argomento che ho affrontato abbastanza spesso negli spettacoli che ho fatto, perché è il tipo di linguaggio del sogno che mi affascina molto, che permette di arrivare a dei contenuti in una forma particolare che poi si adatta anche molto al teatro, allo spettacolo teatrale.
E rispetto alla produzione del testo, come ha proceduto? Che tipo di filo rosso ha cercato di individuare nella scelta di questi sogni?
Beh, diciamo che in questa situazione è stato molto semplice, in quanto si tratta di vari sogni autonomi, di vari personaggi, e si tratta in alcuni momenti magari di fare dei piccoli tagli per rendere ancora più fluido dal punto di vista teatrale la comunicazione, ma sono scritti perfettamente, quindi toccarli è veramente diventa un peccato, insomma. si è trattato di sceglierli, ecco, questo sì, di fare una scelta. Sì, il filo rosso, diciamo che abbiamo dato la precedenza rispetto ad altri sogni che erano in questo piccolo libretto magico, ai sogni di artisti, quindi poeti, pittori, il Caravaggio, Leopardi. L'opera già contiene in sé, diciamo, tutta la sua autonomia, sono autonomi, quindi si tratta, la cosa importante è l'interpretazione, l'accesso all'interpretazione, che tipo di interpretazione per raccontare dei sogni, con atmosfere assolutamente, completamente diverse, si va da un luogo all'altro, in paesi diversi, in tempi diversi, questo è una cavalcata nell'immaginario molto affascinante.
Per concludere, le facciamo una domanda impegnativa. Che cosa rappresenta per lei la letteratura e che tipo di intervento può svolgere nella nostra società in questo momento storico? Cioè, secondo lei la letteratura è ancora necessaria così come la poesia? Adesso ci sono reti, mezzi conoscitivi, e i mezzi a nostra disposizione sono veramente tanti e in qualche modo la misura del tempo ha subito una grande trasformazione. In tutto ciò, la letteratura, la poesia, dove possono collocarsi? In che spazio e con che forza la letteratura è capace di agire ancora?
Diciamo una domanda piuttosto complessa. Cerchiamo di articolare, diciamo, i vari quesiti, no? Allora, che cosa rappresenta per me la letteratura? Beh, la letteratura è un amore di una vita. La letteratura è una lente di ingrandimento, per me è sempre stata, per cercare di accedere alla realtà, cercare degli accessi diversi. Il grande scrittore è questo che ti permette di osservare la realtà da un altro punto di vista, nuovo, e poi avventurarsi in questa possibilità. Sono varie possibilità, i grandi scrittori è questo che offrono, no? E Tabucchi, infatti, ha una sua patria, è una sua patria creativa, il suo mondo, ha inventato un mondo, ecco, e quel mondo mi ha affascinato moltissimo. E i grandi scrittori per me sono appunto coloro i quali hanno inventato un mondo, vabbè, adesso come Proust, come Musil, come Thomas Mann. E quindi questa è, diciamo, la prima risposta. La letteratura è ancora necessaria, certo, è assolutamente necessaria. Diciamo che il tempo che propone la letteratura è diverso da quello che ci circonda e da quello che noi viviamo in questo momento, poi in cui siamo in un'accelerazione assoluta. Diciamo che durante la pandemia abbiamo accelerato maggiormente, praticamente rifugiandoci tutti nel digitale, era una necessità. Adesso è difficile ritornare indietro da quel tipo di vita. Secondo me il tempo che viviamo adesso non è più quello di prima della pandemia. C'era già stata un'accelerazione da quando appunto il computer e internet, però lì c'è stata una scossa ancora maggiore. E poi io parlo del libro cartaceo, perché l'iBook, eccetera, ha anche quello, ha un altro tempo ancora. Il cartaceo ha un tempo diverso, perché tu ti puoi immergere, è un tempo che in qualche maniera il lettore riesce a controllare, tornare indietro, interrompersi, che non è assolutamente quello che si può leggere su un video, cioè non è la stessa cosa che leggere su uno schermo. La letteratura in questo momento, ma come sempre, è importantissima proprio perché ti dà la possibilità di immaginare, fra le altre cose, che a forza di essere bombardati da immagini, cioè siamo bersagliati da immagini da tutte le parti, per cui a questo punto il riuscire a inventarcela noi l'immagine penso sia un fatto molto importante che poi aiuta la creatività. E poi la grandezza della letteratura, come avevo detto già prima, è quella di creare diverse possibilità di comprensione, di decriptaggio della realtà, sì, e poi di essere tanti, ecco, di riuscire a vivere tante vite, come diceva Fernando Pessoa. Poi è chiaro che ci sarebbero da dire tante altre cose, la letteratura, che cos'è la letteratura, cioè è un argomento immenso. Io ho esposto, diciamo, i punti che mi hanno più toccato della letteratura, cioè di quello che dà la letteratura. Poi è uno spazio infinito, ecco, pensiamo a Borges e alla biblioteca, ecco, penso a quello.
Anche a lei poniamo la stessa domanda. A proposito del sogno fra i sogni di sogni, ecco, lei quale sceglierebbe di sognare?
Sceglierei sicuramente quello su Pessoa, cioè quello che lui ha inventato, il sogno che ha inventato, che avrebbe fatto Fernando Pessoa. Sappiamo naturalmente tutti che cosa ha rappresentato Fernando Pessoa per Antonio Tabucchi, che è stato colui che l'ha portato in Italia, che l'ha tradotto e poi penso che l'abbia amato in modo, vabbè, si sa. Quel sogno è molto commovente. Questo Fernando Pessoa che si ritrova bambino e che ritorna nella vecchia casa dove ha abitato per poi raggiungere invece la casa del suo maestro. Ed è veramente il dialogo che si svolge è di una grande poesia, è di una grande freschezza. Quel sogno lì mi ha toccato. Sono tutti molto, molto magici, molto, che esprimono una grande sensibilità e una grande poesia. È un grande potere visionario, questo è chiaro, no? Era una delle doti di Antonio molto rilevante. Sì, comunque quel sogno lì ce l'ho proprio nel cuore. Poi il rapporto con il maestro, la gratitudine che ha verso questo maestro e il patto che fa per diventare uno scrittore, la condizione che accetta, che gli pone il maestro, insomma, è tutto molto pieno di umanità. E con un progetto verso il futuro. Eh sì, che penso che rispetto anche a questo momento così difficile per la guerra che stiamo vivendo, no? Cioè noi praticamente siamo spettatori, sì, ne subiamo anche dei contraccolpi, ma ci sono quelli che la stanno vivendo in prima persona, la possibilità ancora di sognare, anche se sembra un'ingenuità assoluta, possa servire, possa minimamente, cioè rendere possibile di immaginare una realtà migliore, quindi che questa guerra finisca, insomma, che si finisca, ecco, che torni la pace, che mi sembra più giusta rispetto ai tempi che stiamo vivendo, cioè ai tempi del futuro, con queste accelerazioni pazzesche del digitale, del metaverso, insomma, ci aspettano delle avventure straordinarie, però poi c'è questo passo indietro pazzesco, inspiegabile e terribile.
Ringraziamo davvero Teresa Pedroni per essere stata con noi e ci salutiamo mandando un frammento del sogno che proprio lei ha scelto.
Grazie, mi piace molto riascoltarlo e poi devo dire che Graziano Piazza è stato veramente bravissimo, ha avuto una sensibilità, una raffinatezza, cioè veramente una facilità di accesso al linguaggio di Antonio Tabucchi e ha reso molto bene, secondo me, le atmosfere che Antonio aveva scritto, aveva inventato. Quindi ascolto con molto piacere. Grazie.
Pessoa si accomodò il bavero del suo vestito, la marinara, e si accese una sigaretta. Lei è il mio maestro, disse. Caero sospirò e poi sorrise. È una storia lunga, disse. Ma è inutile che gliela spieghi per filo e per segno. Lei è intelligente e capirà, caro Pessoa, anche se salterò dei passaggi. Sappia solo questo, che io sono lei. Si spieghi meglio, disse Pessoa. Sono la parte più profonda di lei, disse Cairo, la sua parte oscura. Per questo sono il suo maestro, un campanile nel villaggio vicino. Sono le ore. E io? Cosa devo fare? Chiese Pessoa. Lei deve seguire la mia voce, disse Cairo. Mi ascolterà nella veglia e nel sonno. A volte la disturberò, certe altre non vorrà udirmi, ma dovrà ascoltarmi, dovrà avere il coraggio di ascoltare questa voce se vuole essere un grande poeta. Lo farò, disse Pessoa. Lo prometto. Si alzò e si accomiatò. La carrozza lo aspettava alla porta. Ora era diventato e gli erano cresciuti i baffi. «Dove la devo portare?» chiese il vetturino. «Mi porti verso la fine del sogno», disse Messola. «Oggi è il giorno trionfale della mia vita». Era l'8 di marzo e dalla finestra di Pessoa filtrava un timido sole.
Vi ringraziamo per averci ascoltati e vi auguriamo una buona serata. Ricordandovi che potete seguire anche sulla nostra pagina Facebook e Instagram il lavoro della nostra compagnia, la compagnia Diritto e Rovescio.